Astronauticast. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di questo episodio che nella fattispecie è il numero 5 della stagione 7. Come potete sentire prima di tutto dalla mia voce, stasera ci sono un po' di novità, nel senso una novità non è, sono conduttore io e regista, come era già successo altre volte, perché causa impegni lavorativi siamo un attimo in forze ridotte e quindi abbiamo avuto un turnover in regia. Fortunatamente da quest'anno insomma Hangout ci viene un po' più incontro e le operazioni di cambio regia sono abbastanza semplici e quindi tutti possono abbastanza agevolmente passare al comando, diciamo così. E un'altra novità della serata è la sigla, che è nuova, e l'ha scelta Luigi Morielli da Carmagnola, che lo impara in questo momento. Ciao Luigi.
Ok, buongiorno, buonasera a tutti da quelle delle lande freddissime di Carmagnola.
E Luigi, che sappiamo tra le sue varie attività, collabora con la rivista Celum, ha un blog che si chiama astrovation.blogspot.com, correggimi se sbaglio, e insomma potete leggerlo anche su questi media. Con noi invece c'è sempre il sempiterno che sempiterno in realtà è di solito Luigi, però diciamo il sempre presente Paolo Amoroso da Milano, nonno Apollo.
Ma va bene lo stesso, perché siamo della stessa classe di ferro, cioè della stessa generazione, quindi in fondo siamo legati anche da questa presenza eterna. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Paolo nella fattispecie passa le giornate anche a fare opere di divulgazione scientifica, potete leggerlo per in tutte le sue attività, soprattutto su Google Plus. Penso che adesso hai anche il vanity URL sulla tua pagina di Google Plus.
Sì, certo, c'è anche quel link, che è google.com/più Paolo Amoroso.
Quindi potete raggiungerlo su Google Plus senza dover scrivere un link lungo 10
chilometri. O più semplicemente col mio nome.
Esatto. Invece per tutte le fan della cantante Amoroso, non abusiamo della chiocciola Amoroso, perché sappiamo che poi sorcini di...
No, ecco, infatti, perché questa è una nostra inside joke, perché io ho un account su Twitter che si chiama Amoroso e vengo molto spesso scambiato dai fan della cantante Amoroso per lei, il cui nome Twitter è Amoroso OF. Allora mi mandano messaggi pieni di cuoricini e di altre manifestazioni di affetto, spesso, che io giro ai miei compagni di equipaggio di Astronauticast per mostrare come mi vogliono bene i miei sorcini, i miei ammiratori.
Invece, visto che eravamo in forza ridotto, ho deciso di richiamare anche alle armi il nostro Filippo Magni, che l'avete già sentito qualche volta sul podcast, ma lo leggete spesso sia su Forum Astronautico e soprattutto su il nostro portale di news, Astronauti News. Filippo è uno studente di ingegneria aerospaziale e molto volentieri lo ospitiamo in trasmissione questa sera da Milano. Ciao Filippo!
Ciao, buonasera a tutti. Credo sia giustamente la terza volta che sono ospite del podcast e vi saluto da Milano, che oggi è decisamente fredda.
Bene.
Forse anche più di tre volte, se non ricordo male.
Ma sì, dunque, non ricordo precisamente, però diciamo sono ancora il backup novellino.
Facciamo che si contano ancora forse sulle dita di una mano soltanto.
Probabilmente sì.
E poi vabbè, accendo la telecamera, sono qui, la telecamera l'ho spenta perché ho un comportamento altalenante sulla banda in upload, adesso sembra che regga al limite, se mi vedete sparire per quello sono io, Riccardo Rossi, mi conoscete forse anche su Space Humor, questo account Twitter dove posto delle vignette, anzi dei fotomontaggi umoristici a stile a sfondo spaziale. Chiaramente è un po' che non posto nessuna composizione perché non ho avuto un tempo o anche non ho avuto ispirazione, ma vi prometto che tornerò almeno insomma alla cadenza settimanale che mi ero prefisso
per... Ma in effetti in questo periodo sono un po' mancati gli spunti forse per te, oltre che il tempo.
Ma in realtà adesso che proprio non ho avuto il tempo materiale di vedere la gallery, perché poi magari vedo anche diciamo gli astronauti in questo momento residenti sulla stazione spaziale, magari sono simpatici anche loro, magari riesco a trovare qualche foto divertente come è successo con Luca, che chiaramente con Luca Parmitano a bordo comprensibilmente ero anche più motivato, essendo insomma connazionale, insomma a condividere anche le sue quello che faceva tramite le vignette, perché insomma alla fine lo scopo poi è anche quello, facendo una cosa ridicola comunque umoristica, il fine ultimo è sempre comunque far scoprire il mondo spaziale magari anche a chi normalmente non si avvicinerebbe per i canali ufficiali, diciamo. Quindi
sì, dobbiamo imparare a conoscere anche gli aspetti ironici e umoristici di questo nuovo equipaggio, ma ci sarà tempo.
Sì, infatti chissà se saremo ai livelli di Luca, perché più di una volta anche Paolo mi ha ricordato: ma qui c'è Parmitano che ti sta fregando il lavoro, perché ci pensava lui in automatico a creare delle situazioni ilari con i suoi compagni. Esatto. Bene, finito il preambolo, diciamo che come notizie associative in scaletta non ho segnato niente, posso solo dire, ricordarvi che se state bazzicando sul portale Astronauti News in questa settimana, ve l'avevamo già accennato anche poi 7 giorni fa, lo stiamo completamente ristrutturando e revisionando dal punto di vista del design per renderlo un sito accattivante e soprattutto fruibile in maniera semplice anche con dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Quindi noterete che adesso il tema è full responsive e stiamo giustamente, soprattutto con l'aiuto di Marco che sta mettendo le mani al codice, sta cercando di venire incontro anche alle esigenze e ai suggerimenti che vengono dagli articolisti per cercare di avere una pagina il più sia visivamente bella ma anche completa e insomma con tutte le features che possono essere utili per la fruizione del nostro portale, che insomma vogliamo tenerlo sempre insomma in prima linea e anche renderlo il più accattivante possibile, insomma moderno e come dicevo prima fruibile a 360 gradi. Se non avete altro da dire, se no non dovete salutare parenti o amici, possiamo buttarci direttamente nelle news. Allora, la prima news riguarda Marte. Sappiamo che ogni paio d'anni, diciamo, è un periodo favorevole per lanciare delle sonde su Marte, questo perché la posizione reciproca del pianeta Marte e del pianeta Terra permette di lanciare delle sonde e raggiungere il pianeta rosso insomma, in condizioni favorevoli sia dal punto di vista di traiettorie, quindi di carburante, di payload. L'India ha già lanciato la sua bella sonda, la sua prima sonda verso Marte, ed è stato come ne abbiamo già parlato, un successo per il momento. Mancava NASA l'appello e NASA finalmente ha lanciato, vero Paolo?
Sì, perché il 18 di novembre del 2013 la NASA ha lanciato la sonda MAVEN, un orbiter, il cui nome sta per Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Il lancio si è svolto regolarmente a bordo di un razzo Atlas V dalla base di lancio di Cape Canaveral, e il volo sta procedendo nominalmente, quindi senza nessun problema e come previsto dal piano di volo e dal programma. MAVEN, come dicevamo, è un orbiter, cioè un veicolo spaziale automatico, un veicolo scientifico, che si inserirà in orbita intorno a Marte e studierà in particolare l'atmosfera del pianeta rosso. Possiamo riassumere lo scopo e gli obiettivi di questa missione dicendo che MAVEN studierà il presente dell'atmosfera di Marte per cercare di capirne il passato. In particolare gli strumenti di cui è dotato MAVEN, gli strumenti scientifici di osservazione, i sensori di cui è dotato MAVEN, cercano di misurare il ritmo con cui l'atmosfera di Marte oggi si sta disperdendo, per cercare di capire qual è stato il comportamento, la velocità di dispersione, il modo in cui Marte ha perso la sua atmosfera, e capire quale consistenza, quali proprietà fisiche poteva avere questo involucro di gas nel lontano passato di Marte. Questo è importante perché un'atmosfera più densa e più calda poteva trattenere l'acqua, quindi un componente essenziale per la possibilità eventuale di sviluppo della vita sul pianeta rosso. Quindi si sta cercando indirettamente di risalire alle condizioni in cui si trovava Marte nel suo lontano passato attraverso misure del suo presente. Queste misure verranno fatte con una serie di strumenti. Innanzitutto, siccome si pensa che uno dei principali responsabili della perdita della dispersione dell'atmosfera di Marte nel corso della sua evoluzione sia stato il vento solare, che con le sue particelle subatomiche cariche ha agito ionizzando anche o comunque alterando le molecole dell'atmosfera di Marte e disperdendole e disgregandole, visto che il vento solare, quindi questo flusso di particelle che viene dal Sole, ha avuto un ruolo così importante nelle trasformazioni dell'atmosfera di Marte, fra gli strumenti principali di MAVEN ci sono anche dei sensori, dei misuratori, sia delle particelle elementari sia dei campi elettromagnetici presenti intorno al pianeta, per capire anche in questo caso, dalle condizioni attuali di questi campi e particelle, quale poteva essere il loro stato nel passato di Marte. Un'altra cosa che farà MAVEN è studiare la composizione chimica dell'attuale atmosfera, in particolare l'alta atmosfera. Questo lo farà sia con strumenti di misura, per esempio spettrometri ultravioletti e uno spettrometro di massa, ma verrà aiutato anche dalla particolare orbita molto ellittica che seguirà questa sonda spaziale. Avrà un periastro, cioè il punto più vicino a Marte, a circa 150 km di quota sulla superficie del pianeta, e un apoastro a circa 6.000 km di distanza, quindi un'orbita davvero fortemente ellittica. E con un periastro così basso, MAVEN riuscirà a inserirsi, proprio a passare attraverso a questi strati dell'alta atmosfera di Marte, per fare delle misure anche dirette proprio con lo spettrometro di massa e con altri strumenti che ha a bordo questa sonda. È una sonda tutto sommato che ha un aspetto abbastanza caratteristico per gli orbiter marziani. Assomiglia un po', questa sonda, se vogliamo, anche a Mars Express, con due pannelli solari intorno a un corpo che ha la forma più o meno di un cubo, comunque un parallelepipedo. Il lancio, dicevamo, è avvenuto regolarmente in perfetto orario al primo tentativo il 18 di novembre del 2013, e l'arrivo invece è previsto tra un po' di tempo. Normalmente una sonda in viaggio verso Marte impiega dai 6 agli 8 mesi per raggiungere il pianeta, e in questo caso MAVEN arriverà tra una decina di mesi, quindi impiegherà un po' più di tempo, e il suo arrivo è previsto verso la fine di settembre del 2014. Non inizierà subito MAVEN le sue attività di misure scientifiche, ma avrà bisogno di un periodo di alcune settimane per raggiungere, una volta inseritosi in orbita intorno al pianeta Marte, per raggiungere l'orbita operativa per le osservazioni scientifiche. Immagino che questo periodo di alcune settimane verrà effettuato questo cambio di orbita attraverso manovre di aerobraking, come è avvenuto in passato per altri orbiter inseriti in orbita appunto intorno a Marte. È un sistema conveniente questo, perché in pratica si utilizza l'ambiente di Marte, l'atmosfera di Marte, l'attrito con l'atmosfera di Marte, la resistenza dell'atmosfera di Marte, per cambiare il movimento del veicolo spaziale, quindi senza utilizzare proprio il lente, modificare il percorso, la traiettoria per raggiungere quello che si desidera ottenere. Non ho informazioni su questo, cioè sul fatto che verrà utilizzato l'aerobraking per raggiungere l'orbita definitiva, ma sto soltanto ipotizzando. Voi avete informazioni in proposito? Su quale manovra verrà effettuata per raggiungere l'orbita operativa?
No, purtroppo non ho approfondito la cosa, quindi...
Nemmeno io, probabilmente lo scopriremo tra una decina di mesi.
Per il momento comunque è tutto quello che possiamo dire, perché la fase di crociera di un volo verso Marte dal punto di vista della spettacolarità è fra le meno interessanti, anche se qualcuno ricorda per esempio Bobak Ferdowski, uno dei più famosi controllori di volo della sonda di Curiosity, che ha gestito il viaggio della sonda Curiosity verso Marte, ricorda che comunque gli ingegneri devono tenere sotto controllo il veicolo in viaggio per assicurarsi, per esempio, che eventuali aumenti dell'attività solare, eventuali flare, variazioni dei campi magnetici o dell'intensità del vento solare influiscano sui sistemi di bordo, e quindi si prevede che magari possa andare la sonda in safe mode qualche volta, e quindi l'attenzione è sempre d'obbligo, oltre che il raffinamento delle traiettorie, poi del piano di volo, dell'attività che verrà a fare la sonda.
So di per certo che per esempio vengono sviluppati, viene aggiornato anche il software, viene completato lo sviluppo del software, perché per esempio New Horizon col suo viaggio lunghissimo è partita con un software proprio solo abbozzato, e glielo stanno modificando e man mano caricando, perché in tutti gli anni che impiegherà per arrivare su Plutone ovviamente lo sviluppo del software sarà stato talmente raffinato da poter fare moltissime cose in più rispetto a quello che era stato pensato all'inizio.
Beh, aggiungo anche perché poi ci sono state anche recentemente scoperte riguardo all'ambiente di Plutone, no? Con le due nuove individuate anche da Hubble e non solo, quindi...
Sì, l'avvicinamento alla New Horizon sarà particolare anche per queste nuove informazioni dal punto di vista di, non dico schivare le nuove lune, però chiaramente...
E meno male che glielo possono aggiornare.
Esatto, il tempo, i controllori di volo hanno tutto il tempo per studiare il software più adeguato per manovrare quando ci sarà flyby.
Diciamo che è una cosa che fanno normalmente, perché anche Juno, anche lo stesso Curiosity durante il volo è stato l'ultima versione del software anche per l'ingresso atmosferico, quello famoso con la gru volante, è stato rivisto fino all'ultimo. E poi soprattutto la scritta We Break for Nobody, quella era stata aggiunta all'ultimo momento. Vero,
certo.
Ricchi?
Esatto. Una delle ragioni per cui comunque credo vengano fatti anche questi aggiornamenti software in volo è che il software per la navigazione poi da un certo punto della missione in poi, quando il veicolo si avvicina a Marte e inizia l'attività scientifica, poi non è più necessario, quindi si utilizzano meglio le risorse dell'hardware di bordo, liberando un po' di spazio di memorizzazione per software, codice, parti di programma che poi non sono più necessarie mano a mano che prosegue la missione.
Certo.
Marte si conferma, diciamo, il pianeta più popolato dal punto di vista delle sonde automatiche del Sistema Solare. Infatti ricordiamo che su Marte abbiamo il Mars Odyssey, che insomma è l'orbiter più vecchio operativo in orbita su Marte, lanciato nel 2001, ancora che funziona con qualche acciacco, diciamo, ma il suo compito anche di antenna di backup nel caso, non so, sonde tipo il Mars Reconnaissance Orbiter o l'altro orbiter più recente abbia dei problemi. Sappiamo che Odyssey è sempre pronto a prendere il testimone in caso ci siano problemi di comunicazione, oppure
il
anche
TDRS
la Mars Express
situazione.
Oppure anche la Mars Express, che aveva nominato prima anche Paolo, è lì dal 2003, e se c'è bisogno anche i nostri amici dell'ESA possono dare man forte al resto delle sonde, che praticamente sono tutte americane, a parte appunto la Mars Express e l'Orbiter appena lanciato dall'India. e poi anche sul suolo la presenza di due rover è assodata. Vabbè, Curiosity ormai lo ricordiamo, è bello pimpante e attivo, ma soprattutto uno dei due MR Opportunity è ancora in attività sin dal, insomma, dal 2005-2006, che insomma i suoi 90 giorni tra virgolette il minimo garantito li ha abbondantemente superati e ci regala ancora bellissime immagini. Quindi sì, un pianeta assolutamente studiato, e anche perché è anche facile tra virgolette da raggiungere dal punto di vista delle sonde automatiche, quindi è sempre affascinante. Mi raccomando, seguite i vari account delle sonde, e soprattutto se avete anche un tablet o uno smartphone potete scaricare un'app apposta per scaricare le immagini direttamente sia di Opportunity che di Curiosity, che sono chiaramente le più evocative, le più suggestive da guardare, per avere, diciamo, costantemente monitorato quello che sta succedendo, e nel caso proprio di Curiosity riuscire a scaricare e vedere sul vostro tablet delle immagini che sono state scattate solamente poche ore prima su un altro pianeta. E questa è la tecnologia che ci permette di fare queste cose che sono assolutamente straordinarie. Molto bene, passando a tutt'altro argomento, purtroppo non è una buona notizia, si tratta di un incidente, non stiamo parlando di astronauti, ma sappiamo che un lancio spaziale mette in moto tutta una serie di addetti ai lavori che possono rischiare la vita sul posto di lavoro. Questo è quello che è successo a Plesetsk, che è un cosmodromo russo. Tutti conosciamo Baikonur, però esiste anche quest'altro cosmodromo, purtroppo dove è successo un incidente, vero Luigi?
Sì, esattamente. Plesetsk, fra l'altro, è il cosmodromo russo, veramente russo, e non come Baikonur, che in realtà è in territorio kazako. Era stato costruito lì per essere molto più a sud, per poter avere la possibilità di avvicinarsi di più all'equatore, avere più gestione, una gestione più semplice delle orbite ad angoli più bassi. E questo cosmodromo di Plesetsk è 800 km circa da Mosca, e purtroppo c'è stato, come accennava Ricky, c'è stato un incidente mortale dove due ufficiali, è un cosmodromo a gestione militare, i due ufficiali russi, il maggiore Alexander Miakshin e il maggiore Mikhail Barsukov, hanno perso la vita purtroppo all'interno di un vagone che trasporta per il trasporto dei propellenti. E sono morti intossicati da tetrossido di azoto la dinamica dell'incidente pare che si sia svolta. In realtà questi due ufficiali sono entrati in questo vagone perché un terzo tecnico si era entrato in questo vagone e aveva perso i sensi proprio a causa di questi vapori. Loro due sono entrati per salvarlo, in realtà l'hanno salvato, però hanno perso la vita loro due. E, in tutto questo è stata aperta un'inchiesta, ovviamente, e pare che il primo che è stato salvato fosse entrato all'interno di questo vagone senza i dispositivi di protezione personale, quindi trascurando la sicurezza. E questo è una cosa che deve far pensare soprattutto chiunque lavora in posti pericolosi, perché a volte uno pensa di mettere in pericolo la propria vita, però in realtà mette in pericolo la vita di quelli che dovranno andarlo a salvare. E questo è stato un caso eclatante. Plesetsk era un posto sicuro, nel senso che era dall'ottobre del 2002 che non si verificavano incidenti, e quest'ultimo incidente del 2002 era stato provocato da un lancio fallito di un vettore Soyuz che, precipitando dopo circa un minuto dal lancio, aveva coinvolto un militare e che aveva perso la vita. Sostanzialmente non stavano lavorando, non era questo incidente che fra l'altro è avvenuto il 9 novembre intorno alle 11 di mattina locali circa, e questo incidente non pare che sia collegato a una missione specifica, ma appunto era un carro di trasporto dei propellenti, quindi generico per i razzi vettori. E quindi, nonostante sia avvenuto durante i preparativi per la missione Swarm di ESA, in realtà pare che non sia direttamente collegato con questa missione in modo diretto. E il lancio di questa missione su un vettore Rockot è comunque confermato per il 22 novembre, quindi per domani. Purtroppo sono cose che succedono come in tutti i posti di lavoro. Ovviamente se ognuno facesse il proprio lavoro facendo un po' più attenzione, è quasi sicuro che molti incidenti potrebbero essere evitati. Purtroppo quando capita è sempre un lamentarsi dopo, anche se è tardi, però cercare di fare di meglio per le prossime volte per evitare questi problemi. A te, Ricky.
Guarda, oggi Luigi, questa notizia è abbastanza calzante proprio perché oggi pomeriggio sono reduce da uno di quei corsi per la sicurezza sul lavoro che praticamente i lavoratori devono fare, dove anche il relatore ha insistito alla nausea sulla importanza dell'uso dei dispositivi di sicurezza individuale, e chiaramente, cioè, per me che lavoro in ufficio è una cosa che mi tocca relativamente, però il fatto che venga ribadito assolutamente questo aspetto è importante proprio per evitare cose di questo genere, che purtroppo.
E peraltro le modalità di questo incidente al cosmodromo ricordano un po' le modalità di alcuni incidenti sul lavoro che abbiamo avuto qui in Italia, anche da noi, in cui alcuni lavoratori sono entrati in cisterne con sostanze tossiche per pulirle, tipicamente non indossando i dispositivi di protezione. Altri a loro volta sono entrati per tirarli fuori perché avevano perso i sensi o comunque si sentivano male, e anche loro a loro volta sono morti. Quindi sembra un tipo di incidente abbastanza ricorrente purtroppo in diversi tipi di industria, di attività lavorative.
E certo, dove si ha a che fare con delle sostanze tossiche che possono appunto per inalazione, possono uccidere per inalazione, ovviamente bisogna prestare molta attenzione a questo, perché diventa appunto come è successo e come è successo già altre volte, diventa una catena, perché ognuno nella fretta di salvare quello che sembra che stia morendo rischia di entrare anche lui senza essersi messo le protezioni.
Molto spesso gli astronauti tendono a ricordare il fatto che loro sono solo la punta della piramide di una serie di persone che rendono possibili il volo spaziale. Quindi anche loro tengono a sottolineare che ci sono tante altre persone che lavorano in ambienti più o meno rischiosi, ma che comunque rendono possibile le grandi cose che riusciamo a fare dal punto di vista astronautico, che però insomma, bisogna che siano fatte con tutti i crismi, tutte le dovute precauzioni del caso. Bene, cambiamo argomento, che non vogliamo rattristare troppo. Parliamo, ecco, finalmente col successo di volo del cargo Cygnus. Abbiamo insieme alla Dragon un bel pacchetto di due navette per il rifornimento della stazione spaziale che sono gestite da privati. Il successo di queste operazioni rende molto felici anche gli astronauti, perché durante l'addestramento si possono divertire a manovrare centinaia di veicoli spaziali. Insomma, se state leggendo anche il diario di Samantha Cristoforetti, vedete anche lei quanto è felice, quanto è contenta e con quale entusiasmo ci descrive le varie differenze tra controllare l'uno o l'altro veicolo cargo, proprio perché insomma abbiamo adesso un bel parco di navette per il rifornimento della stazione. Vai, Filippo.
Sì, infatti parliamo proprio di privati e infatti con anche l'ultima missione di Cygnus appena poco qualche mese fa, infatti si può la missione demo, tra l'altro, quindi la prima di questa capsula, si può concludere la prima parte del programma di rifornimento privato Commercial Orbital Transportation Services. Questa prima parte che mirava allo sviluppo dei sistemi privati, delle capsule private, e ora può, diciamo, avere inizio la cosiddetta fase operativa CRS. SpaceX con Dragon aveva già iniziato questa fase con due missioni che sono state concluse con successo nei passati mesi. Ora anche Orbital con Cygnus si appresta a iniziare questa fase. E quindi ufficialmente NASA ha concluso la parte precedente denominata COTS. E dunque a poco più di 2 anni dal termine del programma Shuttle, ora anche NASA, diciamo, può fare affidamento su due sistemi indipendenti per inviare rifornimenti, esperimenti scientifici, materiali di ricambio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questi due lanciatori, queste due capsule partono direttamente dagli Stati Uniti e quindi, diciamo, era l'obiettivo che a cui puntavano, sono riusciti a ottenere, diciamo. Ecco, il trasporto commerciale infatti si sta dimostrando sicuro, affidabile e sembra anche conveniente. Questo poi va un po', diciamo, valutato anche a lungo termine comunque. Secondo Bolden, amministratore della NASA, i privati comunque si saranno il futuro a breve per quanto riguarda questo tipo di servizi, e hanno sicuramente aumentato le capacità di NASA negli anni recenti proprio per condurre anche indagini scientifiche con continuità a bordo della stazione. Infatti permettono dei servizi che altrimenti solo con le Soyuz russe non si potrebbero eseguire. Infatti ciascuna delle due capsule, sebbene abbiano capacità simili, sono differenti perché offrono delle caratteristiche diverse. La Cygnus, ad esempio, non essendo previsto che ritorni a terra, può essere utilizzata come sgabuzzino per il materiale che deve andare distrutto, un po' come viene fatto per le Progress. Mentre Dragon ha la caratteristica di poter rientrare sulla Terra, e quindi viene utilizzato proprio per riportare a terra del materiale che altrimenti dovrebbe giacere sulla stazione spaziale per lungo tempo. Infatti con le Soyuz rientra davvero poco materiale, e quindi questa è una, diciamo, una grande caratteristica che potrà essere sfruttata ancora di più nei prossimi lanci. Questi, diciamo, sono lo scenario attuale è costituito da queste due capsule. Per quanto riguarda il trasporto delle merci e del materiale, è sempre in programma invece anche lo sviluppo di un programma per gli equipaggi. E al momento sono in lista tre compagnie, sono Boeing, Sierra Nevada Corporation e SpaceX, impegnate in una sorta di competizione che porterà alla realizzazione di uno o più sistemi, vedremo come andranno le gare, in grado di trasportare 7 astronauti contemporaneamente in orbita bassa fino alla stazione spaziale. E al momento il primo volo di prova è previsto per il 2017, quindi ancora fra qualche anno bisognerà attendere. Nel frattempo invece la prossima missione di SpaceX per quanto riguarda il cargo è prevista per febbraio. Come al solito la data adesso è il 22 febbraio, poi vedremo se verrà mantenuta. Comunque il programma cargo ormai è avviato e sembra funzionare bene.
Sì,
aggiungo anche una cosa che mi sono dimenticato: proprio nella prossima missione di SpaceX verrà riportata a terra anche la famosa tuta che aveva utilizzato Luca Parmitano durante l'eva un po' sfortunata cui è andato incontro, e proprio per questo è stato deciso di verrà riportata a terra con Dragon, e così si potrà, diciamo, verificare più precisamente, perché sulla stazione spaziale non è possibile fare tutto questo tipo di troubleshooting, quindi potranno essere verificate con più attenzione le cause del guasto, trovare e verificare, trovare gli opportuni accorgimenti anche per evitare che un guasto simile possa avvenire in futuro anche nelle prossime passeggiate spaziali, perché sembra che si tratti di un difetto comunque.
Sì, diciamo che la prima parte di troubleshooting è stata fatta sulla stazione proprio per sfruttare il fatto dell'assenza di gravità, e quindi si poteva replicare nel miglior modo possibile le condizioni in cui si era verificato il guasto. Poi chiaramente l'indagine approfondita va fatta a terra, e ben venga avere una Dragon che ha lo spazio per poter riportare a terra un hardware del genere, perché sulla Soyuz sapete bene che gli astronauti sono già stipati e il carico che si possono riportare a terra è veramente veramente limitato. E
per una tuta del genere pesa circa 110 kg, quindi ci vuole un veicolo con le capacità adeguate di spazio e di
un carico. Veicolo coi controrazzi.
Esatto.
E sì, e poi un attimo, una chiusura a cappello della notizia di Filippo, è che vedere così tanti veicoli spaziali ci fa capire quanto è cresciuta la stazione spaziale, è 15 anni che è lì, e questa, ricordatevi questo numero perché a fine puntata ne riparleremo in maniera più precisa. Con le notizie vedo, sì, mi sono un po' limitato, si vede che non mi sono assegnato nessuna notizia, me ne sono reso conto solo adesso, si vede che nell'eccitazione di mettermi alla regia non ho proprio pensato che potessi raccontarvi qualcosa io, quindi vi rimpallo direttamente su Astronaut News, dove potete trovare tutto il resto delle notizie che sono uscite questa settimana, scritte dai nostri articolisti, che quindi mi metto già subito nella parte di mezzo della puntata, nell'interludio, per ringraziarli per il lavoro che fanno. E articolisti, tra l'altro, che abbiamo implementato una features sul nostro portale Astronautinus. Se voi andate nel menu in alto, sulla destra c'è un chi siamo, e la stiamo ancora completando. Comunque potete vedere una piccola biografia di chi insomma scrive su questo portale, così potete vedere chi sono, quello che fanno, e eventualmente anche la loro foto, se loro decidono di farsi anche vedere de visu. Insomma, noi siamo sempre qua tutte le settimane, ormai ci conoscete tutti connotati, però insomma magari se siete curiosi di
un
capire
un modo per conoscere ringraziare per il loro impegno questi volontari che ci tengono informati sulle attività spaziali. Insomma, un modo per sapere di più che cosa fanno, quali sono i loro interessi e chi sono.
Intervengo un attimo a spada tratta, perché
per
giustamente Alessio dalla chat mi fa notare che non sarà la tuta di Luca essere portata a terra, ma sarà una analoga che c'è sulla stazione. Sembra che non sarà proprio quella di Luca, comunque essendo uguali, se si tratta di un difetto il modello è lo stesso, quindi probabilmente si potrà indagare anche su quest'altra. Non sarà però quella di Luca, probabilmente perché allora pensano di tenerla in orbita nel caso dovessero fare altre prove, come ha detto bene Ricky prima. Questa è una precisazione, ecco.
Ringraziamo Alessio dietro dalla chat, che non ho la chat sotto mano, che insomma puntuale ci ricorda una doverosa puntualizzazione, perché insomma è abbastanza il concetto. E siamo alla fine dell'anno, una cosa che potete fare per l'anno prossimo è magari tesserarvi ad ISA, se non lo siete già, e se lo siete già magari rinnovate, perché grazie a questo contributo potete insomma sostenere tutte le nostre attività, e insomma per fare il podcast, per gestire i server, per comprare i microfoni che dalla prossima settimana, se torneranno Marco e Mike, li sentirete in una qualità cristallina, soprattutto Marco. E quindi vi chiediamo solo questo, il vostro sostegno. Se non volete invece sostenerci così, ci basta che ci commentiate sui vari social network in cui potete trovare la nostra puntata, a partire da Facebook, da iTunes o dove volete. Commentate, condivideteci, fateci conoscere, perché il nostro scopo comunque è quello di essere di fare conoscere il mondo dell'astronautica al maggior numero di persone possibile, e noi cerchiamo di farlo in mille modi, anche col podcast, cercando magari di non essere troppo pesanti. Speriamo che l'intento sia quello effettivamente riscontrato. Anzi, se volete dirci qualcosa che volete che miglioriamo, noi siamo qui e siamo sempre disponibili a ascoltare tutti, tranne quelli che magari scrivono alcuni commenti nelle nostre pagine, che se siamo a livelli di trollaggio vengono nuclearizzati all'istante, ma non è il caso di Astronauticast, perché Astronauticast è
anche perché è abbiamo
aperto.
Un approccio di tolleranza meno uno, non tolleranza zero per questo tipo di comportamenti.
Esattamente. Bene, siamo al giro di boa della puntata e non so, che la rubrica che tutti aspettano e che tutti ci invidiano è le storie di nonno Apollo.
Bene, il 20 novembre del 1995 lo Space Shuttle Atlantis sta iniziando le manovre di deorbiting alla conclusione di una importante missione del programma Shuttle Mir, in cui Atlantis ha collegato alla stazione spaziale russa Mir un modulo con un boccaporto per l'attracco dello shuttle che avverrà poi in future missioni di questo programma. Nel ponte inferiore dello shuttle, nel middeck, c'è un giovane astronauta canadese alla sua esperienza nello spazio, alla sua prima esperienza nello spazio, ora lo conosciamo molto bene, Chris Hadfield, che ha la responsabilità in questa fase della missione di assicurarsi che i suoi compagni di equipaggio nel middeck siano correttamente legati e ancorati ai loro seggiolini dopo aver indossato le tute pressurizzate per il rientro, e lui ancora in biancheria intima, cioè il pezzo unico di biancheria che sta sotto alla tuta pressurizzata, si accinge appunto ad indossare questa tuta e a legarsi a sua volta sul seggiolino nel middeck. Ma a un certo punto si sente chiamare dal pilota di questa missione shuttle, James Halsell, che gli dice: vieni ad aiutarmi, ho un problema. Cosa è successo ad Halsell? Nell'indossare il casco della sua tuta pressurizzata arancione, ad Halsell gli si è impigliato il cavo dei collegamenti radio, dei dispositivi radio, della cuffia all'interno e del microfono all'interno del suo casco. È rimasto impigliato questo cavo tra l'anello del casco e l'anello del collo della tuta, e da solo non riesce a sfilare il casco, a togliere il casco, che si è incastrato appunto, e per rimuovere il cavo e portarlo nella posizione corretta per poterlo utilizzare. Quindi senza questa connessione radio non può né sentire né parlare con il controllo missione, e per farsi sentire dal comandante che gli sta accanto è costretto a gridare. Non può provvedere da solo a togliersi il casco, perché questa è una fase cruciale delle manovre di deorbiting, e quindi deve dedicare Halsell la sua massima e completa attenzione a queste attività. Hadfield comincia a darsi da fare per togliergli il casco. Immaginate questa scena: Hadfield in mutandoni, quindi con questo pezzo unico di biancheria intima, avvinghiato al casco di Halsell, seduto correttamente al suo seggiolino, che esegue queste sue attività con il comandante, gridando a voce alta per farsi sentire dal comandante. Ma nonostante i suoi sforzi non riesce Hadfield a togliergli il casco. A questo punto però gli viene un'idea, torna nel middeck, prende un cacciavite a testa piatta, torna nel ponte di volo da Halsell e incomincia a usare il cacciavite come leva, un po' per scassinare, per cercare di rimuovere il casco, e dopo qualche tentativo ci riesce effettivamente. Un compito questo piuttosto difficile, tra l'altro, perché lo spazio disponibile è poco e Hadfield deve evitare che per una volta poi rimosso il casco o perdendo lui eventualmente l'appiglio vada a sbattere contro la parte superiore del pannello di comando dello shuttle e quindi possa premere inavvertitamente qualche pulsante. Alla fine però riesce, torna nel middeck e nel frattempo Alcel ha reindossato correttamente il casco e collegato il cavo nella maniera corretta, Hadfield comincia a indossare la sua tuta pressurizzata, ma a questo punto il deorbiting è in fase avanzata e cominciano a sentirsi gli effetti della gravità. E quindi lo shuttle non è più, Atlantis non è più nelle condizioni di microgravità e Hadfield deve fare uno sforzo aggiuntivo per indossare la tuta. Alla fine ce la fa, completamente fradicio di sudore, a indossare questa tuta e comincia ad agganciarsi al suo seggiolino. Ma arrivato il momento di collegare il suo cavo elettrico, il suo cavo per le connessioni radio, scopre con stupore che deve aver commesso lui stesso qualche problema, perché mentre lui riesce a sentire le comunicazioni radio degli altri, gli altri non riescono a sentirlo. Ma a questo punto della missione non è più necessario il suo contributo attivo e Hadfield deve soltanto cercare nelle ultime fasi del volo, e soprattutto dopo lo sforzo compiuto in questa attività imprevista, deve semplicemente cercare di non farsi venire la nausea per poi nelle ultime fasi del ritorno a terra. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Molto bella questa storia, che insomma vi fa capire la difficoltà, che già è difficile indossare una tuta in condizioni normali. Pensate ad Hadfield, che ormai inizia a risentire e si trova in quella situazione. Grazie Paolo. Riproponiamo anche una rubrica che era rimasta un po' in parcheggio. C'è qualcosa? No, avevo sentito qualcuno che diceva qualcosa, ma ho le allucinazioni.
No.
Una rubrica che avevamo lasciato un po' in parcheggio, Io Robot, e parliamo anche di un rover che avevamo lasciato un po' in parcheggio, Curiosity, che da un po' che non ne parliamo, ma è sempre la bello pimpante, come tra l'altro vi avevo accennato anche prima. Ce lo racconterà Luigi, che ricordiamo ha anche scritto un libro per un'altra sonda marziana, per Phoenix, e quindi insomma sappiamo che è abbastanza ferrato sul pianeta rosso. Vai Luigi.
Sì, grazie. Diciamo che il pianeta rosso è affascinante e questo fascino mi coinvolge abbastanza. E in questo caso appunto parliamo di Curiosity, che è il primo rover che ovviamente riesce a utilizzare l'esperienza di tutti gli altri rover. Nella fattispecie, durante uno dei famosi aggiornamenti software di cui abbiamo accennato prima, anche durante il volo delle varie sonde vengono effettuati, durante il caricamento della versione R11 del software operativo del rover, c'è stato un problema. Ha mandato in safe mode il rover. A questo punto, ovviamente, si sono interrotte tutti i funzionamenti, è stato ordinato al rover di fare un warm reset, che sarebbe un riavvio a caldo, senza un riavvio totale di tutto, ma è stato ricaricato praticamente la vecchia versione del software, e quindi è stato riavviato il vecchio sistema operativo, chiamiamolo così. E sostanzialmente il problema è stato generato da la gestione di un file di catalogo. Probabilmente sono i cataloghi in cui vengono archiviate tutte le fotografie, i dati delle misurazioni, delle rilevazioni. E questo errore di gestione del catalogo ha fatto in modo che il software andasse in crisi. Ovviamente i sistemi di sicurezza ci sono, e quindi il rover è andato prima in safe mode, di modo di evitare di fare danni, e poi con questa procedura di ricarico delle operazioni è potuto ripartire e riavviare il suo software. Consideriamo che a questo punto il software dovrà essere rivisto completamente e quindi per adesso continuerà con il vecchio software. Consideriamo anche che il vecchio software aveva già fatto molti passi avanti, perché questo era il quarto aggiornamento che veniva fatto sul software di Curiosity su Marte. E il più importante di questi aggiornamenti è riguardato la possibilità di movimento autonomo. In che senso? Fino a Spirit e Opportunity il movimento del rover veniva studiato a tavolino da parte dei rover driver. Noi sappiamo, noi del Forum Astronautico, fra l'altro, sappiamo bene queste cose perché, conoscendo anche di persona Paolo, adesso mi sfugge il nome,
Bellutta.
Bellutta, ecco, Paolo Bellutta, che è uno delle poche persone sulla Terra ad avere la patente interplanetaria, perché può guidare sugli altri pianeti. Dicevo che dovevano studiare appunto il movimento dei rover per evitare di fare dei danni oppure di trovarsi in situazioni critiche dove il rover potesse essere bloccato e non più mobile. E con lo sviluppo di vari software era già stato migliorato il sistema di autonavigazione, cioè il rover per mezzo delle sue telecamere e dei suoi sensori riesce a guardare intorno a sé e riesce a capire in quale direzione andare e di quanto può spostarsi. Con l'ultima versione caricata, quella che è attualmente funzionante ancora, di Curiosity, addirittura erano riusciti a fare degli spostamenti che superavano i 100 metri di lunghezza, che sembra poco così come numero, però dobbiamo considerare che siamo su un altro pianeta e quindi non abbiamo la possibilità di vedere cosa sta succedendo in tempo reale, ma ci sono sempre quei 40 minuti, da 20 a 40 minuti di ritardo fra il momento in cui parte il segnale e quello che torna, il momento in cui torna un eventuale comando, ed è per questo che i rover driver devono fare delle pianificazioni molto accurate dei vari movimenti dei rover, proprio per il fatto che una volta avviato un movimento il rover deve rendersi conto, lui, man mano che si sposta, se può trovare un ostacolo oppure se fa un movimento sbagliato. Con questo nuovo software in realtà riesce addirittura a decidere lui la strada da fare, quindi gli viene dato l'ok per decidere la strada. Poi certo, i primi movimenti erano stati fatti limitati in lunghezza e soprattutto venivano prima verificati, venivano fatti, invece di essere sviluppati a terra e mandati al rover, era il rover che li sviluppava e li mandava a terra, venivano controllati e poi veniva dato l'ok. E diciamo che ultimamente il rover riesce a viaggiare molto più speditamente, proprio per il fatto che riesce lui automaticamente a calcolarsi la rotta, diciamo così. Sa che deve andare in un determinato punto e nel suo spostamento attuale è quello che lo porterà alle pendici del Monte Sharp, che è una montagna alta 4.000 metri, 5.000 metri, posta nel centro del cratere in cui è atterrato. E questo viaggio è circa 9 km di lunghezza e finora ha fatto circa 3 km, quindi un terzo del viaggio. Per mezzo degli orbiter erano state fatte delle fotografie ed erano stati trovati 4 punti intermedi interessanti. Quindi in questi 9 km dovrà fare queste quattro pause in zone particolari, dove appunto una delle ultime era, adesso non ricordo come si chiamava, però erano state fatte le perforazioni, e fra l'altro era stato anche calcolato la quantità, cioè l'altezza dell'acqua che scorreva in quella zona, perché si era trovato praticamente nel letto di un fiume. Erano riusciti a calcolare in base a quanto erano consumate i sedimenti sul fondo del terreno, riusciti a calcolare la velocità e lo spessore dell'acqua che passava in quella zona, che sono tutte cose che, pensandoci, sono effettivamente molto molto quasi incredibili da considerare, cioè in base solo delle immagini e delle rilevazioni di questo tipo riuscire a capire milioni di anni fa l'acqua che passava lì, che velocità andava. Però in base all'esperienza anche di geologi e del personale che si occupa di queste missioni, sono riusciti anche a fare queste cose. L'intenzione, ovviamente la missione principale per Curiosity è quella di stabilire che se Marte nel passato ha avuto le condizioni favorevoli alla vita, però le prove sembra che siano già state praticamente trovate. Consideriamo che appunto lo spostamento verso il centro, questo Mount Sharp che è al centro del cratere, viene fatto apposta per potersi avvicinare ad una zona in cui sono la stratificazione del sottosuolo di Marte è visibile, e quindi è come andare a vedere nella storia di Marte, quindi con i vari strumenti di bordo, fra cui anche un laser che permette di fare delle misurazioni, delle rilevazioni studiare i materiali a distanza, quindi viene sparato un raggio laser in base alla reazione del materiale, riuscire a capire di cosa è composto questo materiale, cercare di andare indietro seguendo le stratificazioni, come essere in un canyon qui nel Grand Canyon qua sulla Terra, e andare indietro nei milioni di anni e vedere se magari un tempo ci sono dei fossili, sarebbe il massimo, però sostanzialmente quello di cercare di vedere la composizione di queste stratificazioni e cercare di capire il più possibile quale poteva essere l'atmosfera abbinata a queste stratificazioni. Questi studi uniti a quelli appunto di Maven e di tutte le altre sonde ci permetteranno di avere un'idea sempre più precisa di tutto quello che è successo su Marte. È una cosa interessante soprattutto dal punto di vista scientifico, ma poi anche da un punto di vista forse anche un po' come dire egoistico, nel senso che se Marte un tempo fosse stato in una condizione simile all'attuale Terra, non possiamo escludere che un domani la Terra possa fare la fine di Marte. E quindi capire cosa è successo a Marte potrebbe in qualche modo aiutarci a evitare una possibile catastrofe che possa far perdere l'atmosfera o comunque portare la Terra a finire, ecco, diciamolo così in senso lato. La ricerca ovviamente non è solo basata fine a se stessa, ma spesso ha anche dei risvolti che possono essere, che vanno molto più in là del capire solo se una volta c'era acqua su Marte, ma se c'era acqua c'era un'atmosfera diversa, c'era tutta una serie di condizioni che lo rendevano molto più simile alla Terra, e quindi chissà che non ci fosse stata già una qualche forma di vita, e quello è scoprire se questa forma di vita c'era o no è appunto uno degli scopi di Curiosity. Vai Ricky.
Eh sì, lo torno a dire, lo dicevo anche prima, Marte studiato proprio, bombardato dalle nostre sonde automatici, proprio perché gli aspetti e le ripercussioni che possono avere un riscontro anche sulla Terra sono veramente tantissime, i motivi di interesse sono secondo me più che fondati, quindi ben venga l'esplorazione di Marte e sono curioso di vedere cosa farà Curiosity nei prossimi mesi, anche perché insomma anche la possibilità di poter salire sulle pendici del Monte Sharp e insomma vedere un attimo la stratigrafia di queste formazioni geologiche sarà un motivo di interesse non solo dal punto di vista del panorama che Curiosity vedrà, ma anche dal punto di vista strettamente geologico. Bello, molto bello, interessante e avvincente, insomma, magari noi siamo malati di astronautica, come spesso ci viene, scriviamo nelle pagine del forum, però interessantissimo. Bene, passiamo ora alla coda della puntata con i link, che il primo link però è molto corposo, quasi da news. Vai Paolo.
E il 20 di novembre è stato anche il 15° compleanno della Stazione Spaziale Internazionale. Si festeggia questo compleanno in occasione del lancio, avvenuto appunto 15 anni fa, di Zarya, il primo modulo della Stazione Spaziale. Parliamo quindi del 20 novembre del 1998. Per celebrare questo importante risultato, le agenzie spaziali hanno prodotto, coinvolte nel progetto della stazione spaziale, hanno prodotto una serie di risorse informative e materiale per far conoscere meglio la stazione spaziale. In particolare quelle che vi segnaliamo sono una infografica della NASA con una serie di dati riassuntivi, di informazioni storiche e curiosità sulla stazione spaziale. Per esempio, si dice che il volume interno della stazione è equivalente a quello di un Boeing 747 e molte altre curiosità di questo tipo. E poi vi segnaliamo anche, oltre che il nostro articolo di Astronauti News che riassume molto rapidamente questi 15 anni e ricorda questo anniversario, vi segnaliamo anche due video prodotti dall'Agenzia Spaziale Europea, dall'ESA, che richiedono gli occhialini 3D. Sono due video anaglifi, quindi, realizzati con la tecnica dell'anaglifo. Sono video tridimensionali che richiedono gli occhialini rossi e blu per essere visti con l'effetto stereoscopico con cui sono stati prodotti. Sono due viaggi virtuali, uno all'esterno e uno all'interno della stazione spaziale, e che viene mostrata in queste viste esterna e interna con un livello di dettaglio molto grande. Oltre ad essere particolarmente belle e particolarmente spettacolari, quindi danno un'idea sufficientemente precisa degli ambienti interni, di come sono disposti questi ambienti interni, di cosa si trova in questi ambienti e anche di quali sono le strutture all'esterno della stazione spaziale, quelle che vediamo normalmente nelle foto e nelle riprese esterne. Sono particolarmente belli e vi ricordo che per vederli correttamente avete bisogno degli occhialini, cioè quegli occhialini rossi e blu per vedere l'effetto tridimensionale degli anaglifi.
Una cosa che mi ha colpito di questa notizia, quando è che è iniziato la permanenza continua del...
Nel 2000, anzi è un dato interessante che tra circa un mese la Stazione Spaziale Internazionale supererà anche il record di longevità nello spazio della Mir, che è rimasta nello spazio tra lancio e deorbiting 15 anni, ma in particolare tra un mese appunto la stazione spaziale supererà questo record, anche che aveva la Mir. Ha già superato il record di permanenza continua di equipaggi, ma supererà anche quello di presenza nello spazio.
Infatti io stavo pensando una cosa, che mia figlia è nata nel 2001 e da quando è nata lei c'è sempre stato qualcuno nello spazio.
Esatto, è stato anche un tweet di Samantha che diceva esattamente la stessa cosa, che pensateci...
Io l'ho letto su internet, mi ha fatto riflettere che mia figlia praticamente vive in un mondo dove gli uomini sono perennemente nello spazio, quindi lo spazio è entrato a far parte al 100% della vita, nella loro vita, perché sostanzialmente, e purtroppo molti di loro non lo sanno, molti ragazzi della sua età non lo sanno, ovviamente lei è un caso a parte perché ha il padre patologico da questo punto di vista, però è una cosa che effettivamente fa riflettere.
Anche sul forum c'è un attimo un momento a Marcord in cui qualcuno sta scrivendo cosa stava facendo 13 anni fa, 15 anni fa in questo caso per l'anniversario della stazione, e ci fa capire quanto tempo è passato da quel...
Io non ho un alibi, non mi ricordo cosa facevo il giorno del lancio.
Il giorno preciso no, diciamo in quel periodo, insomma, nel 98. E altro link, altro anniversario direi, perché 25 anni fa, nel novembre del 1988, ha compiuto l'unico volo, lo shuttle sovietico Buran. Lo sapete, se non lo sapete, questo shuttle è in tutto per tutto, guardato così ad una prima vista, identico allo shuttle americano, ma in realtà aveva molte differenze, se vogliamo quella che che salta più all'occhio è come i russi all'epoca avevano gestito il discorso dei motori. Il problema di base era che i russi dal punto di vista della propulsione solida non erano così a uno stadio avanzato come gli americani, quindi la prima cosa è che tutti gli stadi del blocco motore energia erano due booster erano liquidi, a propellente liquido, scusate. E l'altra grande differenza è che lo shuttle, se lo guardate nella coda, vedete molto bene questi tre grossi ugelli che corrispondono ai tre motori principali. Ecco, il Buran non aveva i tre motori principali sulla nave, sull'orbiter, ma erano direttamente installati nell'external tank, nel serbatoio esterno. Se ci pensate, è una buona ottimizzazione, in quanto il peso dell'orbiter era insomma al netto dei tre motori principali che rimanevano comunque sulla cisterna esterna. Di fatto lo shuttle, quando durante i lanci, non appena la cisterna esterna veniva sganciata, i motori principali non erano più alimentati, quindi di fatto erano inerti. Con questo sistema i russi, sganciando anche i motori stessi, riuscivano ad ottimizzare ulteriormente il carico dell'orbiter stesso, il carico utile gestibile dall'orbiter. Il sistema di lancio, tra l'altro, avrebbe anche eventualmente nelle sue evoluzioni permesso il rientro a terra dei singoli componenti, insomma quello che in realtà stiamo rivedendo adesso ai giorni nostri con SpaceX e il progetto Grasshopper, cioè riuscire a recuperare gli stadi per poi insomma riutilizzarli in maniera rapida, veloce e, una volta a regime, anche economica. C'è un bell'articolo scritto da Paolo Atti su Astronauti News, io vi segnalo anche un sito che si chiama buran.ru, è un sito russo, però anche una parte in inglese, però qualche link dopo, se andate in profondità del sito vi ritrovate delle pagine in cirillico, ma comunque è bello dal punto di vista delle immagini raccolte e, insomma, se volete vedere un attimo meglio le caratteristiche di questo progetto, che purtroppo per ragioni di fondi è stato affossato, le trovate lì. Ah, una cosa importante, il volo, che è l'unico volo successo occorso 25 anni fa, ci manifesta un'altra grossa caratteristica di questo spazio plano, cioè poteva volare senza piloti. Infatti il volo è stato totalmente automatico, cosa che lo shuttle ovviamente non può fare, non faceva.
E ricordiamo che se si vuole si può ammirare un esemplare di Buran proprio qui in Europa, al museo di Speyer in Germania, dove ci sono un sacco di belle cose spaziali,
meta, aerei sottomarini, meta di pellegrinaggi di forma astronautico.
No, veramente siamo... bello, e abbiamo anche un thread sul forum con tutte le foto di chi c'è passato.
Ci siamo andati un po' tutti in quella.
Diciamo, prima dire chi non c'è andato.
No, sì, ma comunque infatti vale davvero la pena, ed c'è esposto il Buran, quello che è modificato con i tre motori in coda, anche quello utilizzato per i test atmosferici.
Sì, perché avevano fatto tantissimi test atmosferici e avevano utilizzato appunto questa versione modificata con i motori direttamente montati a bordo, invece dello shuttle con l'Enterprise veniva portato in quota dal 747 e poi sganciato. E diciamo che nei test lo shuttle aveva utilizzato una versione già diciamo definitiva dal punto di vista aerodinamico, invece il Buran aveva utilizzato questa versione modificata con i motori montati, però il Buran aveva fatto moltissimi test in più, l'Enterprise ne ha fatti solo 12 mi pare, invece il Buran ne ha fatti una quarantina, è stata una cosa lunghissima il test
dell'Enterprise 5 atmosferica.
E liberi, sì, ma anche quelli taxi, contando che i taxi erano 12, allora, mi sembra.
Sì, sì, hai ragione.
Perché prima l'hanno montato, l'hanno fatto solo girare sulla pista. Il primo giro è stato fatto solo sulla pista senza prendere il volo. Cioè, gli americani hanno fatto veramente le cose in modo graduale. Quindi, la differenza. Poi, il discorso anche dei motori è un po'... i punti di vista, perché nel senso che se noi riusciamo, come appunto tenta di fare SpaceX, il recupero del serbatoio, allora certo che è più comodo averli sul serbatoio. Se vanno a perdersi ad ogni missione, è meglio averli sull'orbiter, perché il costo di quei tre motori non è indifferente.
E a Spira, tra l'altro, oltre al Buran, c'è anche esposto il Bor 5, che è un piccolo spazio plano che è stato utilizzato anche per testare lo scudo termico del Buran, quindi è proprio...
Ah, giusto, che alto, è messo sì, in verticale, sì. Alto 3 metri e mezzo, 4
metri forse.
Anche quello
è molto carino da vedere, è particolare, insomma. C'hanno davvero...
È tutto brustolito da rientro.
Sì, sì. Parecchie cose ci sono, vale proprio la pena andare almeno una volta.
No, sì, lì a Spira ci sono anche, vabbè, il modello della ISS.
C'è un mock-up di Columbus anche, mi sembra di ricordare. Sì, infatti. Ma poi hanno anche molti oggetti, tute, un gabinetto spaziale, molte anche queste cose un po' di folklore, cibo spaziale.
Fortuna che c'è...
vale la pena.
Fortuna che abbiamo questo mock-up, perché sappiamo che purtroppo un capannone in Russia, dove era contenuto il Buran, è crollato e insomma non è che fosse tenuto molto bene.
Ah sì, quindi... infatti quello che ha fatto questo volo, l'unico volo fuori dall'atmosfera del Buran, l'unico volo orbitale, è stato messo in un hangar. E questo hangar qualche anno fa è crollato.
Stavo guardando
e
2002.
Ecco. E ha distrutto perché fra l'altro era montato sul razzo energia, quindi era proprio il complesso intero, perché era stato messo lì, poi per un domani probabilmente esporlo da qualche parte, però il crollo del capannone, dell'hangar, ha distrutto tutto, e oltretutto erano anche morti un paio di tecnici che stavano lavorando all'interno di questo hangar.
A me sorgeva una domanda, sempre leggendo l'articolo che c'è su Astronaut News, leggevo che il Buran era stato esposto anche per le Olimpiadi di Sydney del 2000, siccome non mi ricordo, volevo sapere se qualcuno di voi magari si ricordava in che circostanze, se no lo ripropongo anche sul forum, magari qualcuno, io ero un po' giovane, però magari qualcuno si ricorda.
Io nel 2000 non ero ancora così più appassionato.
No. Beh, volevo capire come era passato anche da Sydney, insomma una storia un po'.
No, perché ci sono... In realtà ci sono erano tre i Buran completati. E uno è quello dei test atmosferici e deve essere lo stesso che è andato a Sydney, perché in realtà è rimasto in Russia per un sacco di tempo, poi è stato venduto, se mi ricordo bene, adesso la cronologia non me la ricordo in modo preciso, era stato venduto ad un emiro degli Emirati Arabi. Questo emiro l'ha preso, se l'è portato a casa sua e poi l'aveva imprestato alle Olimpiadi. Arrivato alle Olimpiadi, questo emiro, non mi ricordo bene il perché, lo ha poi restituito alla Russia, e la Russia l'ha poi ceduto alla Germania, al museo di Spier. Tra l'altro nel museo c'è anche il libretto in cui fanno vedere tutto il trasporto, perché vicino a Spier passa il fiume, adesso non mi ricordo come si chiama, però è stato fatto tutto il trasporto, prima via nave, via chiatta, poi sono state smontate le ali, è stato portato con i camion, è stato anche già solo tutto quel racconto lì, è bellissimo.
Un'avventura solo, la logistica.
Sì, è un po' come è successo negli Stati Uniti per gli shuttle, che esatto. Quando dovevano poi portarli arrivati agli aeroporti, poi da lì per arrivare fino al punto di esposizione hanno dovuto segare lampioni, hanno dovuto fare le cose più incredibili.
Esatto, finché sei a Washington lì, che comunque il distaccamento dello Smithsonian aeronautico è lì vicino, è fatta, però insomma, sì. Portarli invece in centro Los Angeles è stata... Una bella sfida.
O anche sulla porta aerei a New York, farla passare con la chiatta nella baia di New York è stato anche quello un bel avvenimento.
Con tutti gli sfregamenti del caso sulle banchine.
Sì.
Bene, siamo arrivati alla fine della puntata 5 di questa stagione 7, come vi ricordavo all'inizio, spero che non vi siate annoiati, che vi abbiamo fatto passare a che tempistica siamo? Un'oretta? No, anche forse qualcosa di più, quindi...
Circa un'ora e un quarto.
Perfetto, quindi una puntata standard. E quindi facciamo un giro di saluti veloce, poi vi lasciamo alle vostre faccende, anche se ci ascoltate in differita. Quindi vai con i saluti finali, vai Luigi.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli da Carmagnola.
Poi salutiamo i nostri compagni milanesi. Vai Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, che non ha un alibi per il giorno del lancio di Zarya.
Vai Filippo.
Neanch'io ho l'alibi. Vi saluto anch'io da Milano. Buona settimana a voi che ci ascoltate, insomma.
E un saluto anche da Riccardo Rossi e Ricky Unreal, eccezionalmente in regia per questa puntata. Ci sentiamo alla prossima puntata, la prossima settimana. Ciao a tutti, ad Astra!